Comunque che ti ruba lavoro, no,
per fortuna, sì. Porta rispetto.
No, no, è che non è questione di rispetto.
Ah, grazie.
È che c'è beni culturali, non la capisco questa schizofrenia, perché c'è i beni culturali chi chiede un concorso nell'ambito dei 7.000. E quindi mi immagino che nei 7.000 ci sto pure io, se possa prendere a modello il concorso dei beni culturali. Su quel concorso c'è scritto va, possiamo partecipare pure noi. Cioè, chi gli va può partecipare pure al concorso dei beni culturali. Ovvio che se non accettano la domanda, per boccia non farete ricorso. Ovvio che se facciamo ricorso tutti quanti bloccano il concorso. Questo è perché c'è una situazione di leggi che impone il 50% aperto, qualunque fosse sbagliata, emendabile o una, che non penso sia così questa proposta di legge, ci dà l'opportunità di partecipare a un concorso per titoli coperti teoricamente da una legge che si rifà pure a leggi più alte, tipo al 97 della Costituzione. Il fatto che sia cambiabile, io non so così esperto, però preferisco fare un concorso per titoli senza esami coperto da una legge che fa un concorso oggi con la garanzia che mi dice CGL e CGL che è blindato, e poi invece a beni culturali ne fanno uno che non è blindato manco per niente, che rischia a fine anno, uno, il fatto che nemmeno lo presentiamo così come lo vorrebbe presentare CGL e CGL, e due, che all'inizio dell'anno me la fanno pure fuori questa ragazza da sentire. Io, nel quest'ambito della proposta di legge, ho tutto da dire. Che poi ci siano critiche all'interno, ma ben vengano, sarà migliorabile la legge. Ma in appello che si fa a tutti, CGL, se è più forte, sarà la prima che deve, in qualche modo, o di traverso, o ufficialmente, prende coscienza del problema. Ho capito. Allora, qui c'è una proposta ben precisa. Una legge, un appuntamento per 16. Ci sarà l'apertura e quindi tu da iscritto CGL, che mi viene a raccontare? Che non viene, che non spingi per una cosa del genere?
No, questo no.
Non lo puoi dire.
Questo non
lo puoi, allora non lo puoi dire, allora che stiamo ragionando. Quello che non capisco.
No, perché alcuni Michele, perché alcune sigle sindacali, fanno uscire tramite alcuni personaggi anche di noi dei comunicati che dicono che addirittura questa legge è dannosa, è dannosa per noi. Questa qua non lo so, sento niente.
No, io su questa cosa no. Tranquillizzare un po' tutti. Noi come sindacato veniamo da un'esperienza che ha portato a stabilizzare gli LSU negli enti dove stavano, come organizzazione RDB, siamo il sindacato che ha fatto fare più stabilizzazioni cosiddette di LSU tramite assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni. Noi veniamo quindi da un'esperienza che abbiamo fatto sui posti di lavoro, su come si fa a trasformare un contratto senza contratto, perché noi manco c'avevamo il contratto, no? Da un certo tipo a un altro tipo. Noi non possiamo far finta, perché saremmo lì demagogici, perché sulla spesa non siamo demagogici, sulla spesa, sul buco di bilancio non siamo demagogici. Il buco di bilancio non lo creano certo i lavoratori della pubblica amministrazione, questo è un falso storico e ce lo dicono, l'ho messo in premessa, ce lo dicono i dati. Questo buco di bilancio, se lo crea la pubblica amministrazione, devono chiudere la pubblica amministrazione e non lo possono fare, o se lo vogliono fare lo fanno solamente per dare più soldi ai privati. Apro una parentesi: noi abbiamo verificato che quando si dà un servizio all'esterno, cioè un pezzo di pubblica amministrazione lo si dà all'esterno in gestione, costa di più. Oggi c'è stato tutto un percorso di esternalizzazione dei servizi che pesa e fa buchi sui bilanci, che sono soldi che vanno in termini di utili d'impresa alle imprese che gestiscono i servizi, cioè soldi sprecati. Non è il precario della pubblica amministrazione che fa il buco di bilancio, non è la pubblica amministrazione che fa il buco di bilancio, forse i buchi li fanno altri, li fanno trasferimenti di risorse pubbliche ai privati, li fanno come degli investimenti in spese militari, li fanno altri tipi di ragionamento che non vengono messi in discussione perché lo sappiamo. cioè, come dire, è inutile che insomma siamo tutti grandi e vaccinati, abbiamo la televisione, riusciamo anche a decodificarla quando ci parla. Ribadisco, noi veniamo da un'esperienza fatta sul campo. Io vengo da esperienze di stabilizzazioni fatte degli LSU, dove il lavoratore socialmente utile, per poter avere il contratto a tempo indeterminato, non per finta, veramente si è scontrato con altre sigle sindacali che in quel momento non ci avevano iscritti tra quei lavoratori, che facevano, ponevano alle amministrazioni dei forti vincoli sul discorso degli interni. Allora io sarei demagogica se qui scrivessi: chiediamo la stabilizzazione dei lavoratori precari e questo lo facciamo a prescindere da quella che è la situazione del personale interno. Se io dicessi una cosa del genere, darei la possibilità a qualche politico o a qualche sindacalista, no, di creare un ostacolo alla stabilizzazione del lavoratore precario. Noi abbiamo dovuto ingoiare come l'SU, te lo dico proprio fuori campo, insomma, non c'è vergogna, perché demansionamenti, esempio ai quarti livelli, perché lì la legge consentiva solo ai quarti livelli di fare la riserva dei posti, demansionamenti, abbiamo ingoiato anche i part time, però poi stando dentro il posto di lavoro, a fianco del tuo collega che è pari tuo, che non ti vede più come un nemico, quel collega ti ha aiutato a portarti di nuovo al livello che ci avevi e ti ha portato ad aiutarti a portarti di nuovo al tempo pieno che ci avevi prima. Allora noi, il discorso della riserva per gli interni è un discorso che noi abbiamo voluto mettere per sfilare l'alibi a qualche politico, per sfilare l'alibi a molti sindacalisti, a molti sindacalisti. E proprio quei sindacati, diciamo, che storicamente vedono, prendono una tua proposta e vanno a fare lo spulcio per vedere dov'è che posso metterti qualcuno contro, perché io l'assunzione dei precari non la voglio, se no l'avrei già fatta. Perché quando si firmano i contratti che consentono la flessibilità al lavoro, tu stai mettendo il precariato dove non c'era.
Perché nessuna risposta a Confindustria, che dice che precariato, che questa la legge Biagi non ce l'hanno loro, ma c'è il pubblico impiego. La Confindustria ha detto che il problema del precariato non ce l'hanno loro, perché Industria e Fanno hanno portato dai statistici, ma il problema è nel pubblico impiego.
Cioè, capiamoci, quindi voglio dire, no,
che RDP presenta una proposta di legge, capito? E ti ringrazio che tu come rappresentante CGIL stai qua, ma porca puttana, ma un rappresentante della UIL, cazzo, uno della CGIL, ma che sta succedendo dentro al tuo figlio? Io non lo capisco proprio, è un'allucinazione. Stiamo a parlare di cose importanti, addirittura siamo arrivati in televisione. Adesso a parlare del cartello che sta qua sotto. Se sta una sigla sindacale che propone una legge, sarà sbagliata, sarà... Ma poi venite più. No, a me non mi interessa. Quello ci diranno. A me non mi interessa. Sto strozzato, ma stiamo male. Bisognerà cercare in tutti i modi di riprenderci questa funzione che si sono rubato. E ricominciare a capire che chi siamo, che stiamo a fare qua dentro. Perché io qua dentro capisco che non. E poi non mi sembra un appuntamento. Ho capito, però stiamo a parlare poi tangibilmente di quello che succede tra l'ufficio. O stiamo a parlare del schiaccio. Cioè io me la sento sta cosa lì, perché proprio è in evidenza che c'è stata rimarcata. A CISL, che è successo? Sono diventati tutti quelli che stanno a fare i congressi del quartiere là, si interposto loro. C'è stata una presentazione del genere, cazzo. Io sarei Michele, parla di chi cazzo gli pare quando sta qua, e c'ha sti cazzi da ritorno. Se ci fosse stato CGN io ci sarei andato sulla proposta di legge. Cisne ci sarei andato, Willy ci sarei andato, no? Ma tu ci vieni e là ti cazzo.
Ma il problema è che ci stanno, Michele.
Ma no, ma non. Non mi venire a raccontare, sì, la scusa se ne trovano certe, io sto cercando di evidenziare quello che succede dentro il lavoro dei precari, che dopo 7 anni non ci credono più, possibile. No, non è possibile.
Anche perché
poi non parlo di chi.
La cosa secondo me da rilevare quello che dice Michele. E non è che qualcuno. Mi metto in competizione
e faccio la stessa cosa meglio. Uno dice, sai, no? Il mio iscritto mi metto in competizione per tutelare i miei iscritti, guarda questi quattro deficienti, mo chi so, io sono la grande CGL, la grande, dice mo chi sono, no? No, la cosa allucinante è che c'è la dell'immigrazione del sistema, anche senza lo saperlo, e quindi c'è la lotta e la bega dei poveri per dire guarda quelli sono tutti quanti scemi, quando cazzo vanno. So, da un mese e mezzo che c'è qualcuno che comunque dice queste cose. Questo secondo me è allucinante, cosa che io non mi sono mai permesso, in 10 anni che faccio sindacato, di dire una cosa del genere. Io guardo quello che fanno l'altro, ho le mie posizioni e vado in maniera alternativa agli altri, cercando di far sempre passi in avanti, non passi indietro. Quindi questo secondo me è la cosa grave dove comunque stiamo arrivando, che non c'è sta più il discorso di migliorare qualche cosa partendo da posto abbiamo fatto intervento, non perché critiche servono, le critiche servono per migliorare, ma le critiche per dire quando cazzo mi stai a portare? E secondo me poi dire, guarda quello che quando ne vedi quello che ha fatto te, perché quello là ti ancora non visto. A parte le parole, le chiacchiere, le grandi dichiarazioni, atti concreti in cui mi misurano il coraggio di toccare una questione così grave, una questione così problematica, atti concreti dove cazzo fanno? Prescinde da tutti quanti che hanno fatto una campagna politica. E non ci hanno detto
prima delle elezioni,
hanno fatto la fabbrica del programma, non si capisce. Il problema c'è, l'unici che però ci hanno avuto il coraggio di mettere nero su bianco e di dire faccio questo, quindi e porsi a tutto quello che potrebbe essere, siamo stati noi, ditemelo cazzo stanno altri. Se mischiano con la tesia, se mischiano che quindi in tesia bisogna fare dal discorso a tesia.
No, scusa, Tonino, scusa un attimo, Tonino, perché pure no. Là bisogna vedere pure queste
cose. Detto, no.
No, parliamo un attimo chiaro e fra i denti, perché poi fuori dai denti dico, là c'è sta un problema che è proprio, che è il sintomo di quello che è veramente la politica e di come certe sigle sindacali vogliono risolvere il problema del precariato. Perché lì l'altro ieri abbiamo avuto la possibilità di portarsi per dire tassi ragazzi, 400 persone sono state svendute per un accordo che prevede il passaggio a parte di 170. Ragazzi, firmare una cosa del genere è vergognoso, è vergognoso, è una cosa vergognosa.
Siete entrati, vabbè, ma a prescindere da questo,
io adesso vorrei vedere CGL, CISL, Ville con che faccia ci hanno avvicinarsi a quel cancello là. Non c'erano, io non l'ho visti. C'era soltanto la celere, perché quelle sono persone pericolose. 400 persone hanno messo fuori da quel posto, 400 persone, perché qualcuno si è arrogato il diritto di fare un accordo sulle spalle di queste persone. Se 400, guarda caso, sono 400 persone che non avevano le tessere giuste e che erano quelli più rompicoglioni di tutti quanti.
Ma comunque rispetto a questo, noi dobbiamo essere pure su questo secondo me superiori. Noi abbiamo qualche cosa, siamo disposti rispetto a questo a accettare qualsiasi critica, qualsiasi non critica, qualsiasi discorso migliore, si discute e si va dagli altri e si dice guarda, è bello. Tanto qua, ripeto, non è che voglio dire, siamo da tanto tempo abbiamo fatto delle cose.
Noi partiamo dall'esperienza fatta sul campo. È chiaro che, voglio dire, se dovevamo fare un libro dei sogni lo scrivavamo, non è quello. Il problema è fare una cosa che possa, diciamo, quanto più possibile tenere dentro i lavoratori, dare una risposta e non creare quelle situazioni, diciamo, di conflitto tra tipologie diverse, tra cose eccetera eccetera, che bloccano sul nascere qualsiasi iniziativa. È chiaro che se questa arriva in Parlamento e qualche, che ne so, Epifani, Pezzotte e quell'altro dicono no, noi vogliamo il 100% precario.
Meglio, no?
Qual è il problema? 100% precari eppure la protezione per gli altri. Magari vengono meno questi blocchi. Il problema è evitare di dare degli strumenti che creino lotte interne al posto di lavoro. Magari qua voi non le vivete perché non c'è questa conflittualità.
Però
io ti posso dire insomma che noi dobbiamo evitare di creare un clima che ci si ammazzi tra i lavoratori.
Faccio un esempio.
Anche perché voglio dire, questo è da evitare, scusa. L'altra questione è che noi su questa cosa, diciamo, anche sulle cose che dice dei buchi di bilancio, noi qua facciamo una sfida, diciamo va bene, dimostrateci che c'è, se si fa questo c'è un incremento tale di spesa che crea un buco enorme che usciamo da dove già siamo usciti, cioè da Maastricht, perché comunque nonostante i tagli ci siamo già fuori, ci sarà un motivo, da qualche parte rispenderemo questi soldi che togliamo alla pubblica amministrazione. Allora noi su questo abbiamo un confronto, ma il punto qual è? Il piano? Il piano non deve essere quello, diciamo, qua non siamo in università a fare accademia, quella si fa pure, nel senso che c'è il momento della riflessione, dell'aggiusto, della modifica e quant'altro. Però qua dobbiamo capire che finché si fa l'accademia si rischia che per fare l'accademia poi non si fa niente, nel senso che quelli se ne stanno lì al Parlamento, hanno sta proposta di legge, qualcuno la fermerà, molti la firmeranno, probabilmente non la leggeranno e quindi non si renderanno conto della responsabilità che si prendono, perché questa è una grossa responsabilità. Cioè nel senso che se un qualsiasi parlamentare dovesse firmare dovrebbe ragionarsi, perché significa fare quello che non è stato fatto da qui a 7 anni, cioè dire che l'amministrazione non è fatta di 100 persone ma è fatta di 200 persone, punto. E queste 200 persone devi dare il contratto per il quale già spendi i soldi. Non è che non li spendi, cioè la cosa è molto semplice, è così semplice che, come dire, la critica va bene, o il fatto di discutere su come articolare, come dire, quella percentuale piuttosto che quell'altro, il punteggio e quant'altro, intanto tre quarti la rimandiamo a dopo, che qua passa di concetti fondamentali, no? Che si va a toccare, che si va a fare la deroga all'articolo 97, che si tolgono i blocchi alle assunzioni a tempo indeterminato e che si mettono i soldi anziché metterli altrove. Se non passa questo ragionamento, tutti gli altri ragionamenti sono ragionamenti che ci facciamo noi, ma ce ne andiamo a fare al bar, perché comunque rimangono nel nostro ambito. Qua si tratta di andare a sfondare un altro ambito che non discute di te, discute di altro, discute del superfluo, perché la discussione oggi sul precariato dopo la campagna elettorale sta prendendo una piega che è, come dire, la stessa Confindustria, giustamente, ma perché dati statistici, mentre nel pubblico impiego il precariato negli anni e le forme precarie non vengono negli anni, dopo 2, 3, 4, trasformate, nel privato, insomma, dobbiamo avere anche il coraggio di dirci le cose, perché noi non siamo politici, facciamo quello che vediamo sui posti di lavoro. Nel privato le forme contrattuali col tempo si sono trasformate, cioè l'incremento di occupazione da determinato a indeterminato, c'è una percentuale
anche
più,
lì, per esempio,
qui c'è una percentuale meno,
perché lì funziona,
nel senso che l'ultimo conto annuale dice che i cococò sono aumentati, per dirne una, per dirne una qualsiasi, ci sono 10.000 contratti precari in più di lavoro, cioè non, che quello che c'è non è mai stato trasformato, anzi che se ne è fatto altro ancora più precario, perché anziché essere tempo determinato è diventato interinale, è ancora più costoso, perché un interinale ti costa di più. Quindi voglio dire,
prendiamo anche
le consulenze e quant'altro. Tra l'altro noi escludiamo esplicitamente dall'accesso a queste procedure concorsuali tutte quelle tipologie che afferiscono agli incarichi politici dati nelle segreterie di partito, ci sono negli enti locali, alle consulenze, cioè ai direttori generali, a quel tipo di
consulenze che fanno qua dentro,
che quelli non vengono stabilizzati, mai sia stabilizzati, assolutamente no, perché quello non è il precariato che si sostituisce al lavoro buono per creare conflittualità, competitività nel posto di lavoro tra interno e stabile e non stabile, competitività e, come dire, ricattabilità, perché là c'è una norma nella finanziaria di quest'anno che io non lo so, a parte voi che avete una norma speciale tempo determinato delle agenzie come quelli di altri, però in molti enti c'è una norma della finanziaria che porterà a licenziare 50.000, cioè il 50% degli attuali lavoratori precari, che sono precari, e quindi gli possono dire: guarda, non ti faccio più il contratto. E questo sia che lo chiami determinato, che lo chiami cocò, che lo chiami interinà, la forma contrattuale è irrilevante. Non è che la diversità di tipologie è un, come dire, cambia la qualità del lavoro, il tipo di lavoro che uno fa, no? Sono diverse tipologie adottate dall'amministrazione in base a quelle che erano le esigenze dettate dalla funzione pubblica in quel momento. Però il cococò, il tempo determinato, il CFL, sono tutti i lavoratori che entrano a 8 ore la mattina, escono a 8 ore la sera, timbrano il cartellino, e se non lo timbrano firmano un foglio e fanno il lavoro che fanno tutti quanti, né più né meno, solo che uno si chiama così e l'altro si chiama così. Noi nella legge diciamo che siccome tutti fanno lo stesso lavoro, a tutti bisogna dare una possibilità. Però io ripeto, il livello che noi dobbiamo capire qual è quello di innescare, come dire, portare la discussione politica sui temi veri e non su quelli fittizi. Un tema vero è quello di questo precariato che c'è in queste pubbliche amministrazioni, un tema vero è troviamo la maniera di far diventare a tempo indeterminato i contratti flessibili. Noi proponiamo un'ipotesi che secondo noi è quella percorribile da un punto di vista giuridico e anche, come dire, per evitare che si creino lotte interne, lotte intestine che vengano strumentalizzate per non far andare avanti nessuno, per non fare andare avanti nessuno. Se viene qualcun altro che dice no, io raddoppio, dico che la spesa del personale non solo non va ridotta, ma raddoppiata, e che anziché dobbiamo fare professioni per tutti, faremo la battaglia anziché in 100, la faremo in 3.000, ma ben venga questo tipo di ragionamento. Però purtroppo noi oggi segnaliamo sui posti di lavoro, quindi nel quotidiano, che dove tu provi a fare un passo in avanti c'è qualcuno che ti mette contro qualcun altro, più disgraziato di te o meno disgraziato di te, perché questo passo in avanti non si vuole fare, ma per 10.000 motivi, ma per 10.000 motivi, tra cui quello che probabilmente la pubblica amministrazione effettivamente qualcuno è in testa di smantellarla, perché conviene dare l'esterno, perché ci sono oggi in Italia, io faccio questo esempio e chiudo veramente, c'è stata la stabilizzazione degli LSU nelle scuole, 15.000 persone che sono entrate da LSU, sono state, diciamo, tra virgolette stabilizzate facendole assumere da cooperative e ditte che gestiscono il servizio del bidello, cioè le fanno il bidello, no? Questi continuano a fare il bidello, prendono una percentuale di salario inferiore perché hanno un contratto privato, sono legati ai rinnovi degli appalti, costano alla pubblica amministrazione, è lì che si fanno i buchi, costano alla pubblica amministrazione pulito pulito il 10% in più, che è quello che incassano le aziende per gestire un servizio che non funziona nelle scuole. Chi sono queste aziende? Lega delle cooperative, Confcooperative, piccola media impresa e Confindustria. Scusate, cioè evidentemente c'è qualche interesse che, come dire, sembra differente a seconda di dove vengo a fare l'assemblea, però alla fine sto buco di bilancio non si fa con questa legge, secondo me la buco di bilancio si fa con chi favorisce l'esternalizzazione dei servizi, firma i contratti che mettono il precariato, favorisce la stabilizzazione attraverso l'esternalizzazione, che significa mandare i soldi alle imprese, che le imprese che si chiamano come mi chiamo io, che si chiamano come mi chiamo io.
Anche perché Carmela,
né più né meno,
Carmela,
si chiamano? Quindi stiamo attenti, perché poi fuori i problemi, io sono d'accordo, insomma,
Carmela,
tra noi la discussione, ma fuori di qua, tutti compatti, perché, come dire, non è il fatto che io ci ho scritto nella legge 50 tipologie di contratti che mi crea un problema, potevano essere tutti una stessa tipologia, non è quello il punto. Il punto è la mia condizione è uguale a quella dell'LSU, a quella del Cocodeli. Possiamo fare una battaglia insieme? Facciamola, perché tutti vogliamo la stessa cosa. Qual è il problema? Se c'è un'aspettativa di un collega che io posso aiutare a risolvere e quello non mi crea problemi sul posto di lavoro, anzi mi dà una mano a che l'anno dopo, come dire, io entro e magari entro pure con un altro livello, pure di più, perché mi riconosco un servizio, io sono entrato e posso fare i concorsi interni pure io. Non devo solamente aspettare che facciano un bando pubblico. È una cosa da poco? No, secondo me non è una cosa da poco. Significa mettere insieme quelli che vengono tartassati per dare addosso a chi tartassa. Tutto qua. Può essere giusto questo, un'altra cosa, la discutiamo, però domani in piazza ci dobbiamo stare tutti insieme, perché se non stiamo tutti insieme, noi ci abbiamo bisogno di andare in piazza e fare le occupazioni e i presidi, e bisogna farli tutti questi passaggi, tutti. Qualcun altro non c'ha bisogno di fare niente, alza il telefono e dice guarda, a me mi serve quell'appalto, me lo dai, e glielo danno, e lì vanno a fare il buco sul bilancio della pubblica istruzione, salvo che fra 5 anni qualcuno dirà oh, abbiamo speso troppo, e ai lavoratori voi andatevene a casa, e alle imprese quello che avete guadagnato e statevi buoni. Quindi stiamo attenti, noi facciamo questo tipo di percorso. Poi è chiaro che se domani qualcuno, come diceva giustamente lui, mi mette in bacheca una legge che prevede il 100% totale assunzioni, ben venga, là l'andremo a sottoscrivere noi, che però lo deve mettere in bacheca, che però lo deve fare questo ragionamento, non che lo deve fare a te perché tu sei quello che tra virgolette ti senti penalizzato, lo deve fare tutti sto ragionamento.
Ma adesso glielo
deve fare a te e al collega tuo che sta in ufficio come te.
Ho capito, ma la fabbrica di sogni dovrà mettere qualche cosa, decreto fabbrica adesso.
No, perché ieri Tonino si parlava, no, dall'ultimo congresso della UIL, si parlava che ci saranno soluzioni parziali e differenziate a secondo dell'ente.
Sì, ma però,
e questo
però,
qua è una cosa veramente insomma abbastanza
pericolosa.
Anche perché soprattutto dentro questo ufficio in previsione del 27 febbraio del 2007 che, in cui, a cui possiamo andare incontro, che è veramente drammatica una cosa del genere, ma poi soprattutto perché non c'è una linearità sulla risoluzione del problema in generale. Questo, come ha detto Carmela, è un utile strumento, però dobbiamo prendere coscienza che ormai noi qui siamo precari da 8 anni, come sono precari altri colleghi, e il problema è uguale per tutti quanti, e dobbiamo andare a colpi tutti insieme, perché qui fino adesso ci hanno diviso. Io non voglio più assistere divisioni qua dentro, anche fra i sigle sindacali come lavoratore. Qualcuno va a mettere zizzagna, la mettesse, noi andiamo avanti per la strada nostra, e spero che tutti quanti i colleghi questo qua lo cominciano a capire, perché chi ci divide è nemico nostro. Questo deve essere ben chiaro, ragazzi, mettiamoci in testa una volta per tutte.
Poi ripeto,
ecco, scusa, l'ultima cosa, Tony. L'ultima cosa è qua, non è soltanto un problema qua sopra c'è scritto licenziamo la precarietà, ma la vera precarietà è la precarietà della pubblica amministrazione, se ce l'hanno nel posto di lavoro, ma non soltanto a noi, anche ai dipendenti pubblici. Qua non lavoriamo più nessuno, e negli ultimi anni succede questo. Stanno a smontare gli uffici. Bisogna dare proprio un'inversione di marcia a queste dinamiche, ma forte, e soltanto una cosa così può dare.
Ripeto, l'unica cosa, e poi secondo me, se ci stanno altre domande, noi abbiamo passato una campagna elettorale sul discorso del precariato. Ancora nessuno di tutti quelli che hanno parlato ha messo qualche cosa di scritto oltre che questa è la realtà. E dopo tu puoi pure chiacchierare, parli della legge Biagi, però qualcuno ha messo il precariato come possiamo fare tempi, bilanci, cioè che appunto fa una proposta organica come pare, né che ci sta né dalla parte politica né dalla parte sindacale, una cosa del genere. Su questo invitiamo tutti a misurarsi, ci sono problemi, a prepararselo. Se se la mette carta canta, verba volante, se se la mette nero su bianco, che cazzo vogliono fare? Questo è quello che noi dobbiamo dire, a prescindere dalle cose che si possono migliorare. Ma questo è lo strumento per dialogarti, ma tu chiacchieri, ma quando mi porti una cosa del genere? Perché qua abbiamo fatto un sacco di iniziative, non è che abbiamo mai chiesto che c'era solo l'RDB, un sacco di gente è venuta, un sacco di iniziative nostre. Abbiamo sempre cercato di portare nell'unitarietà, questa sigla sindacale non si può dire che comunque ha cercato di dividere, ha sempre cercato l'unitarietà dei lavoratori. Allora c'è questo, allora da una parte ci saranno delle cose da migliorare su questa iniziativa di legge, dall'altra parte iniziate a dire, ma tu che dici? A parte le stronzate di dire che questa fa schifo, che non tutela, quando metti nero su bianco, perché la grande CGL, la grande CISL e la grande UIL non hanno la possibilità di avere uno studio di elaborazione teorica per qualche cosa?
Stanno i ministri adesso.
Ci stanno, guardate quanti sindacalisti ci stanno, ex sindacalisti, ma il governo stesso, il precariato che era la prima cosa, 30 giorni, a prescindere dal primo atto, quando cazzo si mette a sull'ordine del giorno, a parte la legge Biagi e gli ammortizzatori sociali, che è un tipo di discorso, ma quando si mette nero su bianco su come risolvere il problema del precariato? Avete più sentito? Avete sentito altre cose? No, il buco del bilancio, sei la sanità che ci aumentano le tasse, ma non c'è più parlato, tutti quanti stanno a dire precariato, ma da quando sono andati al governo? C'è qualcuno che ha detto ieri nella commissione che hanno fatto dei ministri c'è stato mandato per risolvere il problema? No, bisogna essere creativi e creativi. Oh, ho capito, quando inizi a scrivere, questo è il problema. Questo è lo strumento che ti dice, belli, qualcuno hanno scritto. Quando cazzo iniziate a scrivere pure voi? Questo è una cosa che dice al Parlamento, ma tu hai parlato di precariato in campagna elettorale, era mal governo. Ma quando metti nero su bianco, rispondi
parli di qualche cosa, come lo vuoi fare? Le vuoi fare guarda, pezza tese da una parte e pezzettino dall'altra, o c'è il progetto unico per tutti? Questi sono i problemi, secondo me, che questo inizia la contraddizione che a differenza di ieri. La differenza di ieri, noi abbiamo quest'altro strumento, che ripeto, è uno strumento, perché ben vengano altre proposte, ben vengano altre migliorie, ben vengano la discussione, però qua c'è qualcuno che ha messo nero su bianco, si è sforzato a mettere 10 articoli per risolvere questo problema. E non so tutti condivisibili, non so tutti quanti, no? Io, a parte che il buio di bilancio che ora diventa la regiva e mo pure noi siamo col buio di bilancio, cioè il buio di bilancio va qualcun altro, mo pure noi con il buio di bilancio. Voglio dire, non so, insomma, addirittura siamo arrivati a determinare il buco del bilancio, oh, ma ci sarà qualcuno che comunque fa questa politica, come il secolo XIX che ha tirato fuori Caliguria sta quello della sanità. È pisciata sulla sanità e il direttore che si è occupato della sanità a livello delle regioni della Liguria gli ha aumentato lo stipendio. Ma l'altro pagano tutti le tasse per pagare lo stipendio di questo. E che può essere che il buco del bilancio ce l'hanno i precari o ce l'ha al male funzionamento della sanità? Perché queste sono le realtà, che comunque il direttore regionale che si occupa del tema della sanità gli è stato aumentato lo stipendio per quanto è stato bravo e ora l'hanno purgato perché c'ha il deficit. Quindi queste sono le situazioni, queste di lì, vabbè oh, ma iniziamo a misurarci sulle cose scritte, allora invitiamo CGL, l'UIL, la CISL a presentare queste stesse cose, invitiamo il governo a iniziare a mettere nero su bianco per come risolvere questo problema, questo è quello che ci dobbiamo fare. No, io non voglio essere né più bravo né meno bravo, è chiaro che il precariato esiste, non per 7.000, non per 5.000, ma esiste il problema. Su questo problema io dico qualche cosa, scrivo, non più dico, scrivo, è visibile, è consegnata, sta là, viene rappresentata, eccolo qua, ce l'avete. Nessuno può tornare indietro e dire ma non è vero, tu l'RDP fa un cazzo. Allora iniziamo a invitare all'altro a dire di fare la stessa cosa, a prescindere dalle parole, di fare la stessa cosa, perché formalmente io non ho visto una proposta scritta da nessun sindacato e da nessun governo su come risolvere questo problema. E poi è diventata ridicolo, e prima eravamo, e sempre tutte le volte, prima siete gli scemi del villaggio perché siamo fuori dalla storia e dimo cose impossibili, mettiamo una cosa sul piatto, ma quindi diventano pericolose, oh, così siamo avanti, cioè decidete che cazzo è pure questo sindacato, prima siamo terroristi, era il periodo che eravamo terroristi perché diciamo che vi cacciavano tutti quanti e c'eravamo quindi demagogici e terroristi, mo diremo una cosa e non va bene perché comunque è pericolosa, è il buco del villaggio, oh. Ma mica se si misura così, cioè si misura con altre situazioni e con altre realtà. Vediamo, sfidiamo qualcuno a fare qualche cosa di meno. Saremo i primi contenti a poterlo fare. Ci siamo sbagliati e prenderemo l'arte, però fatemo vedere. C'è scritto, non basta di che comunque è terroristica e c'è un'operazione che stiamo fare. Noi siamo piccoli, io dico, stanno grandi confederazioni che sono che si possono misurare. Fateci vedere, hanno pure il peso politico differente. C'hanno i loro amici ex sindacalisti che stanno al governo, non stanno al governo soltanto, stanno a Guelfa, c'è Ferrero, c'è Damiano, ex sindacalisti, c'è Bertinotti che è presidente della Camera, al presidente del Senato c'è Marini, sviluppassero questo problema, vengono dalla Fiomma, sviluppassero loro un risultato come la soluzione per superare il precariato, se non lo fanno loro che hanno fatto dei mestieri come me. Su questo è la sfida, non sul fatto di dire se dopo non va bene, va bene, va male o com'è. Questa è una sfida, c'è qualcosa di scritto e su questo andiamo a misurare, vediamo se c'è qualcuno che può far meglio. Nel 16 abbiamo l'assemblea in cui chiaramente si lancia ufficialmente, quindi bisognerà partecipare a massa, al Campidoglio in cui si lancia l'assemblea nazionale in cui si lancia questo tipo di progetto. E ripeto, con l'intenzione, non di io sono più bravo, di far misurare gli altri, di andare a discutere, di confrontarci con qualche cosa che non è una chiacchiera, non è una fabbrica dei sogni, c'è il bisogno del precariato, c'è il precariato stanca, 40.000 siti, c'è gente che scrive delle cose, poi sono della CUIL, poi sono della CGL, poi sono di questo, poi sono di quell'altro, c'è una cosa scritta, bisogna misurarci, siamo a vedere se gli altri sono in grado di fare una cosa del genere. Vabbè.
ragazzi, l'ultima cosa, l'ultima cosa prima. Però c'erano una trentina di persone che avevano fatto questa cosa, ricordate?
Di che?
No, del mio business.
Io
risposto
a lui.
Ah, perfetto, benissimo, va bene, ok. Grazie ragazzi.